se voi cercate nella Costituzione una definizione del ruolo del capo dello Stato, non la trovate. Ne trovate quelle disposizioni che dicono a che cosa serve. L'articolo 70 dice la funzione legislativa appartiene alle Camere, ma il capo dello Stato che tipo di funzione ha? Che tipo di potere è nel nostro ordinamento? Vedete, è la funzione del capo dello Stato è elencata non nell'articolo 83, che comincia con la elezione, ma nell'articolo 87, che è una struttura alquanto particolare. Dice, il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. E poi comincia un elenco di cose. Può inviare messaggi alle Camere, indice le elezioni, autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge, di iniziativa di governo, promulga le leggi in mani ai decreti, indice il referendum, nomina i funzionari dello Stato, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio Supremo e bla bla, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, può concedere grazie e commutare le pene, conferisce le beneficenze della Repubblica. E allora? C'è un elenco completo di alcune funzioni del capo dello Stato, perché non è detto che siano tutte qui le funzioni del capo dello Stato, ma non c'è nessuna individuazione del ruolo del capo dello Stato, perché sicuramente il ruolo del capo dello Stato non è soltanto quello di rappresentare la Repubblica, l'unità nazionale, che cosa vuol dire che rappresenta l'unità nazionale? La rappresenta all'interno o la rappresenta all'estero? Adesso abbiamo visto che il capo dello Stato rappresenta il soggetto, persona giuridica, Repubblica Italiana, tanto è vero che lui ha ratificato i trattati. È lui il presidente della figura giuridica che ha diversi organi, che ha la capacità di contrarre sul piano dell'ordinamento internazionale, esattamente come il presidente di una società ha, o di un'associazione, ha la funzione di rappresentare quell'associazione e di contrarre obblighi e acquisire crediti per conto di quell'associazione. È l'organo che agisce, che ha la capacità giuridica, per nome della persona giuridica. Sono nozioni che vedete del diritto privato che sono alcune fondamentali, ma è chiaro che una persona giuridica, quando non è una persona fisica, ma è un'organizzazione, agisce tramite organi che possono contrarre obblighi e diritti per conto di quel soggetto. Però questo si può dire che cosa serve il capo dello Stato sul piano dei rapporti esterni, ma nulla ci dice che cosa sia il capo dello Stato sul piano dei rapporti interni, nella forma di governo. Che ruolo ha il capo dello Stato? Questa domanda è senza risposta immediata e sicuramente la risposta non la troviamo nell'elenco dell'articolo 87, anche se l'elenco dell'articolo 87 qualche indicazione ci dice. Qualche indicazione ci dà. Proviamo a organizzare il capo dello Stato invia messaggi alle Camere. Messaggi alle Camere. Notate che simpaticamente mica ci dice che cosa siano questi messaggi. Qual è il contenuto del messaggio delle Camere? Non ci viene detto. Ci viene detto, quando si parla della promulgazione delle leggi, che il Presidente della Repubblica, spero che lo ricordiate, può rinviare alle Camere la legge da loro approvate con messaggio motivato. Per cui quello è un esempio di messaggio. Ma non è che tutti i messaggi siano soltanto messaggi di rinvio delle leggi. A qualche capo dello Stato è venuta l'idea di prendere carta e penna e scrivere alle Camere. Scrivere alle Camere per esempio, Cossiga scrisse un memorabile documento che è meglio dimenticare, e sulle riforme costituzionali, invitando le Camere a riformare la struttura della Costituzione, addirittura indicando modi con cui procedere la riforma costituzionale, come se non fosse scritto nella Costituzione come si procede, per cui era anche leggermente, come dire, sovversivo. Ciampi scrisse invitando le Camere a prendere provvedimenti a favore del pluralismo nell'informazione della televisione, chissà perché l'ha fatto, e Napolitano ancora non ha messaggiato nessuno, mi pare, e così ogni presidente ogni tanto ha scritto dei messaggi con cui si invitano le Camere a fare delle cose che loro ritengono opportune sul piano del quadro costituzionale, senza intervenire nel diritto politico del governo e del Parlamento, ma dicendo attenzione, qua c'è un problema che vi invito ad affrontare. E questo lo rivolge al potere legislativo. Invece le elezioni. E ne fissa l'elezione delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Vedete, questo è interessante, elezioni e convocazione delle Camere. Siamo ancora all'affinità che riguarda il potere legislativo. Questo è il fisco d'inizio. Fisco d'inizio del procedimento elettorale, del capo dello Stato, che indice le elezioni, poi vedremo che lo fa sulla forza del governo, fissa la data delle elezioni, svolte le elezioni, fissa l'inizio della partita parlamentare convocando le Camere per la prima riunione. Dalla prima convocazione delle Camere comincia tutto il procedimento per la costituzione degli organi delle Camere, su cui si collega il procedimento per votare la fiducia al nuovo governo. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo. Questo lo svolge nei confronti del governo, questo potere, il quale è posto sotto una forma di tutela del capo dello Stato, perché non può avere un'iniziativa legislativa che non sia autorizzata dal capo dello Stato. Tutti i disegni di legge devono avere la firma del capo dello Stato. E perché? Francamente ci sfugge, a me sfugge perché. E anche perché il disegno di legge non è un atto che produce effetti giuridici. È ovvio che il capo dello Stato abbia un controllo sul decreto legge, perché produce effetti giuridici, o sul decreto delegato, ma sul disegno di legge non ha poi tanto senso, perché il disegno di legge viene presentato alle Camere e se le Camere non piace viene preso e buttato nel cestino. Questo potere di autorizzazione è un orpello anche un po' fastidioso dal suo punto di vista. Pensate che quando fa un decreto legge il governo, fa un decreto legge, deve presentarlo il capo dello Stato che fa un decreto per emanarlo. Il decreto, come vedremo, è controfirmato dal governo. Ma il governo deve presentare il giorno stesso un disegno di legge per la conversione e questo disegno di legge deve essere autorizzato dal capo dello Stato con un decreto suo controfirmato dal governo. Massa di capi inutili di notevole spessore. Indolore come vincolo, perché è un vincolo che non ha mai dato grandissimi problemi, anche se è vero che mentre con le Camere il capo dello Stato parla silenziosamente e tramite messaggi, con il governo il capo dello Stato parla tramite telefono. Quello sarebbe un telefono nella mia bibliografia. Cioè c'è un rapporto di collaborazione informale. Tanto è formale il capo dello Stato che parla con le Camere, che ci manda un messaggio, così è informale il rapporto col governo. Luigi Naudi, che è stato importante Presidente della Repubblica, diceva che è una collaborazione di ogni giorno, che si sente tra governo e capo dello Stato, proprio perché c'è questa montagna di carte che deve essere firmata. E se il capo dello Stato deve dire qualcosa al governo, non lo scrive sul messaggio, ma lo dice in via formali. Tanto è vero che quando poi si viene a sapere che c'è stato qualche screzio, è perché le vie formali non funzionano. Senza, quando ci sono degli screzi, perché qualcuno parla, si sbatte un po' in faccia, e questo naturalmente si viene a sapere. E così capita che si venga a sapere qualche volta che il capo dello Stato ha rifiutato di firmare un disegno di legge. Oggi questo lo scrive sul giornale, si viene a sapere, non c'è scandalo. Ma quando io ero piccolino, uno dei miei primissimi lavori era stato piuttosto imbarazzante di commentare una lettera mandata dal capo dello Stato al governo, in cui il capo dello Stato rifiutava di autorizzare un disegno di legge, e però si doveva parlare di questo evento senza citare la lettera del capo dello Stato, perché era riservata. Ufficialmente non si conosceva. Per dire, come le forme di una protezione, di una collaborazione che deve essere informale. E in questo caso quello che diceva il capo dello Stato non era nulla di esplosivo, era semplicemente che diceva al governo: attenzione, hai appena fatto una legge sul sistema dei poteri regionali, non può il giorno dopo fare un disegno di legge che va contro questa legge, non perché sia legittimo, ma perché non fa più. Ha appena messo in chiaro quali sono i poteri delle regioni, non puoi cambiare rotta e derogarlo solo perché non te ne sei accorto il giorno dopo. Perché capite, sono anche collaborazioni, non su problemi particolarmente grandi. Promulga le leggi. E questo potere lo fa nei confronti del potere legislativo. Ma siccome anche emana i decreti e regolamenti, lo fa nei confronti del potere governativo. Sono forme di partecipazione alla formazione di questi atti. Notate che non sono forme di partecipazione al contenuto di questi atti, il capo dello Stato non può ingerirsi nel contenuto, però questi atti non sono perfetti se non sono rispettivamente promulgati o emanati, non sono perfetti nel senso che non hanno concluso il loro procedimento di formazione, per cui è un atto di partecipazione, e siccome non è un atto di partecipazione è solo non notarile, vi dicevo, scatta la possibilità di far valere il rinvio della legge o il rifiuto di emanazione dell'atto. Indice referendum. Questo è qualcosa che riguarda il corpo elettorale. Anche le elezioni riguarda il corpo elettorale. La lavagna è finita. Nomine funzionari non se ne importa granché, accredito diplomatici non se ne importa granché, al comando delle forze armate ce ne importa qualcosa? Sì, forse sì. Se ne importa qualcosa perché il ruolo del capo dello Stato è apparentemente lo stesso del Presidente degli Stati Uniti. Come George Bush, ripeto ogni giorno, senza che quasi nessuno rida, lui è Commander in Chief delle Forze Armate, è il comandante in capo delle Forze Armate. Anche il nostro capo dello Stato è, proprio scritto così, al comando delle Forze Armate. Con la differenza che mentre il nostro capo dello Stato ha un comando formale delle Forze Armate, per il semplice fatto che lui non è potere esecutivo, per cui chi ha il comando delle Forze Armate è il governo, è il capo dello Stato è il comandante formale, il capo dello Stato americano, essendo capo dell'esecutivo, anzi essendo il potere esecutivo, è capo delle Forze Armate sul serio, cioè lui decide di ciò che fanno le Forze Armate, con la collaborazione del Senato della Camera dei rappresentanti per quanto riguarda una serie di dichiarazioni di guerra e queste cose. Il capo dello Stato è comandante e presidente dell'organo che è preposto al coordinamento delle forze armate, cioè il Consiglio Supremo di Difesa. Consiglio Supremo di Difesa, che poi come vedremo è presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. È presidente di due organi. Questa è la funzione del Presidente della Repubblica, che oltre a presiedere la Repubblica, presiede due organi di cui uno ingerisce con le questioni di governo, e cioè con la politica, diciamo, militare, che è il Consiglio Supremo della Difesa. L'altro, il CSM, interferisce con le funzioni del terzo potere, il potere giudiziario. Perché il Consiglio Superiore della Magistratura è quel particolare organo, in larga parte elettivo, eletto dai magistrati, e per un terzo di nomina parlamentare, che presiede l'autonomia del potere giudiziario. È l'organo che dispone intorno alle questioni più delicate della magistratura, le nomine, i trasferimenti, le sanzioni. Capite? E questo organo, che vi ripeto è composto per due terzi da magistrati eletti e per un terzo da soggetti nominati dal Parlamento e dal Comune, è presieduto dal Capo dello Stato, che di conseguenza ha una zampa anche all'interno del potere giudiziario. Anzi, ne ha due, perché il Capo dello Stato, dice la penultima lettera, concede la grazia e la commutazione delle pene. Potere di grazia. Potere di grazia significa che uno che attualmente sconta una condanna nelle patrie carceri esce, viene graziato. Per darvi l'idea della quantità di provvedimenti dati, visti, ministero, eccetera, nell'epoca repubblicana non ci sono state meno di 40.000 decreti di grazia, e di cui uno solo, due, sono stati oggetti di dibattito pubblico, uno a causa grazie a Curcio, mai concessa. Curcio era chi ha inventato le brigate rosse, ma lui in realtà non l'ha mai fatto nessuno, non c'era diritti di sangue. E l'altra è la grazia a Sofio e Bonpresti, che lo sta dicendo sui giornali, cioè due autodicentesi intellettuali che negli anni del terrorismo catteggiavano delle frange, no, negli anni pre-terroristici catteggiavano potere operaio, potere continuo, eccetera, e sono stati condannati in quanto mandanti di un omicidio. Condanna molto criticata, ma condanna la parte del giudicato. Solo con un reato compiuto 40 anni fa. Col problema se uno può essere condannato per un reato che avrebbe compiuto 30 anni prima, quando 30 anni la vita di una persona significa un'approssimazione totale. Ecco, vedete la complessità e la indefinibilità del ruolo del Capo dello Stato. Il ruolo del Capo dello Stato non è separato dagli altri poteri, è dentro, in tutti i poteri, e contemporaneamente non è un ruolo definibile nei termini con cui noi definiremmo un potere, non si può dire in positivo che cos'è il ruolo del Capo dello Stato, mentre si può dire che cos'è il ruolo del governo, potere esecutivo o del Parlamento, fare le leggi, e poi si dire anche altre cose, e che cosa fa il Capo dello Stato è difficile dirlo. Non c'è l'etichetta che riesca a racchiudere le funzioni, per cui si usano metafore, tipo Capo dello Stato è l'organo di controllo e anche di impulso, ecco, questo è il Capo dello Stato, organo di impulso, la trovate spesso, è come se fosse lo spinterogeno, la candela del motorino, quello che fa la scintilla, e la scintilla che mette in moto il meccanismo elettorale, mette in moto il referendum, nomina il governo, notate che qui non lo si dice nell'elenco perché se lo dice prima, ma dobbiamo metterlo, nomina il governo. E, altra cosa, scioglie le camere. Scioglie le camere. È sempre più incardinato la lavagna in un schema, ma se le lavagne sono piccole, se lo si deve fare. Sono due poteri che vengono disciplinati in altre come, guardate che sono i due poteri forse più significativi. Sciogliere le camere è una prerogativa del capo dello Stato. Le camere si sciolgono alla fine della legislatura, di solito, e quindi si sciolgono quando il capo dello Stato indice le nuove elezioni. Però il capo dello Stato può sciogliere le camere anticipatamente. Anticipatamente significa che con sua decisione lui scioglie le camere e indice nuove elezioni. Per cui un potere di far cessare la legislatura del Parlamento democraticamente eletto. Così come ha il potere di far iniziare il mandato del governo che lui sceglie. Capite? E guardate che un potere non da poco, cioè non troppo, uno potrebbe dire, vabbè, ma è tutto condizionato dalla politica, fino a un certo punto. Fino a un certo punto. Per esempio, Cossiga, il grande presidente della Repubblica Cossiga, che io ritengo la peggior figura politica comparsa in Italia, anche presidente che sarebbe per qui, forse perché è molto spiritoso, ma io non so senso di uno, perché non lo capisco, e il Cossiga, di fronte a uno scontro classico partito socialista Democrazia Cristiana, che si erano messi d'accordo all'inizio della legislatura di fare la staffetta, in questa legislatura c'è il governo socialista, poi c'è il governo a guida democristiana, Craxi non voleva mollare, i democristiani gli hanno tolto la fiducia e di conseguenza è crollata la maggioranza. Cossiga, d'accordo con gli altri, sciolse le camere e nominò un nuovo governo. Nominare un nuovo governo sapendo che non c'è la maggioranza, a che cosa serve? Serve a mandare tizio alle camere, farli votare, farlo sconfiggere, nel senso che si sa che non avrà il voto della coalizione, però tizio resta presidente del Consiglio per il periodo delle elezioni. Il che significa che un governo che non ha avuto nessun voto in Parlamento, nessuna approvazione in Parlamento, governa per un periodo abbastanza lungo, perché c'è tutta la campagna elettorale e poi c'è il voto alle elezioni, c'è la formazione di un nuovo governo, cioè dura i soliti 9 mesi che durano i governi allora, senza voto parlamentare, cosa che secondo me è di una gravità enorme. Però non sono considerato così grave. Però a dirvi a che punto sono arrivati, naturalmente il caricare di questa rossa manovra, caricato dalla rossa manovra, fu Andreotti. Andreotti si presentò alle Camere, i socialisti, eredi di una tradizione goliardica, dissero, com'è questo gioco? Cioè, mando un democristiano alla guida di un governo monocolore democristiano a gestire le elezioni. Allora noi facciamo lo scherzo, gli votiamo la fiducia. E i socialisti votarono la fiducia. E i democristiani, per evitare che il governo si insediasse regolarmente, dovettero astenersi. Per cui ci fu un governo monocolore democristiano che ebbe il voto favorevole dei socialisti e l'astensione del partito su cui si fondava, solo per poter governare il periodo delle elezioni. Il costo fu calcolato in 40.000 miliardi. Riuscirono a spendere in quei 6-7 mesi 40.000 miliardi. In che cosa? Aumenti di stipendi di dirigenza pubblica, soldi in ambasciatori e così via, cioè tutta una serie di operazioni di pura campagna elettorale pagate dallo Stato. Vuol dire quanto sono dedicati questi meccanismi. Non sono meccanismi indolori, sono meccanismi che possono fare veramente male in un sistema democratico. Allora capite questo ruolo del capo dello Stato, che spesso si dice è una figura solo di rappresentanza in Italia, è una cosa sbagliatissima. Il capo dello Stato non è affatto una figura di rappresentanza in Italia. Il capo dello Stato è un, un congegno ha in mano una serie di congegni con cui governa l'intero sistema. Governa un pezzo di magistratura, può bloccare l'attività di governo, può bloccare l'attività del Parlamento, può sciogliere le Camere, sceglie lui il Presidente del Consiglio. Poi uno può dire, ma è tutto una questione condizionata. Condizionata da cosa? Vediamo un po' da che cosa. Quali sono i condizionamenti? Uno è un condizionamento elettorale, cioè del meccanismo di elezione del capo dello Stato. L'altro invece, molto più importante, è un meccanismo che riguarda il suo funzionamento. L'elezione del capo dello Stato è un meccanismo non particolarmente complicato. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Questa è una delle poche occasioni in cui le due Camere si uniscono. Non si uniscono dando luogo a un nuovo organo. È semplicemente l'unione delle due Camere. Le due Camere si uniscono presiedute dal Presidente della Camera. Perché dal Presidente della Camera e non dal Senato? Perché il Presidente del Senato è quello che fa da supplente al Capo dello Stato. Se il Capo dello Stato viene un corpo eletto così, al suo posto subentra il Presidente del Senato e si deve procedere all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Allora voi capite che non può essere che chi sta facendo le funzioni di Capo dello Stato sia anche il Presidente della riunione che gestisce le elezioni del Capo dello Stato. Allora il Presidente del Senato fa la supplenza. Il Presidente della Camera presiede la riunione con cui si elegge. E siccome non è un organo a sé, il Parlamento è seduta comune, si riunisce soltanto per le specifiche trattative ipotesi previste dalla Costituzione. L'elezione del Capo dello Stato, l'elezione dei membri del Consiglio Superiore di Magistratura, l'elezione di parte dei membri della Corte Costituzionale e così via. E in quell'occasione si riunisce. La riunione comincia dicendo all'ordine del giorno c'è l'elezione del Capo dello Stato. Presenti, votanti, si procede. Non c'è una discussione di un ordine del giorno. Non si apre dibattito. All'elezione partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza di minoranze, che vuol dire che ci sono 20 per 3, 60 elettori, grandi elettori, uno per ogni regione, ma sono di meno perché era da ottimo, diciamo, una riduzione, eccetera, che sono eletti dai consigli regionali. Due per la maggioranza, uno per la minoranza, si cerca di fare un coordinamento nazionale per capire chi si manda. E questi sono elettori esattamente come parlamentari, i parlamentari uniti. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di 2/3 dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Per cui si parte con maggioranza 2/3, si rivota con maggioranza 2/3, si rivota maggioranza 2/3 e poi maggioranza assoluta. Ciampi riuscì a imporsi forse già la prima votazione maggioranza dei terzi, Napolitano si imposta maggioranza assoluta. Però è chiaro che il meccanismo dopo la quarta votazione è un meccanismo abbastanza tranquillo, per cui non è particolarmente selettivo. Potremmo anche dire che non è questo che garantisce un granché della neutralità del capo dello Stato. Se dovessimo guardare il meccanismo elettorale come un meccanismo che tende a garantire che il capo dello Stato sia scelto con un metodo bipartisan, non è questo metodo che ci garantisce anche. D'accordo, alcuni capi dello Stato saranno eletti con larga maggioranza, però alla quarta votazione qualsiasi maggioranza impone il suo capo dello Stato, così come la maggioranza centro-sinistra è imposto dal Napolitano. E allora che cos'è che garantisce la, come dire, neutralità del capo dello Stato? un meccanismo molto importante. Fatto della sommatoria dell'articolo 90, primo comma, e dell'articolo 89, primo comma. L'articolo 90 dice: il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. Non è responsabile. Ricordate, noi abbiamo, parlando delle responsabilità del governo per decreto legge, elencato una responsabilità politica e una responsabilità giuridica di tipo civile e penale, nonché anche amministrativa. Quando la Costituzione ci dice che il capo dello Stato non è responsabile, a che cosa quale responsabilità sta alludendo? Dovete pensare che poi aggiunge: non è responsabile tranne che per alto tradimento e per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato d'accusa, impeachment, dal Parlamento in seduta comune, di nuovo, alla maggioranza assoluta dei suoi membri. Allora, innanzitutto ci sta dicendo che non sarà responsabile, ma in realtà è responsabile penalmente. Penalmente per due reati tipici: l'alto tradimento e attentato alla Costituzione. Sono due reati tipici, per modo di dire, perché non sono delle fattispecie facilmente descrivibili, cose dall'altro tradimento. È uno di quei reati che derivano poi da codici militari, eccetera, ma sono del... Vi ricordate quando vi raccontavo la storia dell'impeachment e come si è sviluppata l'Inghilterra e il tentativo di mettere sotto accusa il collaboratore del re perché non si poteva toccare la figura del re, e che fu iniziato l'impeachment per altro tradimento. L'altro tradimento è la tipica figura con cui tagliare la testa al sovrano una volta. E l'altro è l'attentato alla Costituzione. L'attentato alla Costituzione è un tentativo di colpo di Stato, è una grave violazione della Costituzione. Reati penali tipici del capo dello Stato. Lui risponde solo in questi due reati. E siccome sono due reati particolarmente politici, la messa in stato d'accusa non lo fa la Procura della Repubblica, lo fa il Parlamento. La maggioranza assoluta, e a giudicarlo non è il giudice comune, ma è la Corte Costituzionale. È tutta una cosa particolare, è una responsabilità penale estremamente specifica e gestita come un capitolo a sé, non è la normale responsabilità penale. Non si parla di responsabilità civile e amministrativa, anche perché gli atti del capo dello Stato difficilmente agiscono sul piano civile e amministrativo. L'elenco che abbiamo fatto, dov'è che può funzionare? Nella nomina di qualche funzionario, forse ha degli effetti, come dire, amministrativi immediati. Per cui quello che sta escludendo l'articolo 90 è essenzialmente la responsabilità politica. Questa è la cosa fondamentale che dice l'articolo 90. Il capo dello Stato non è politicamente responsabile. Vi prego di apprezzare la tecnica di scrittura della Costituzione. I costituenti non hanno scritto quelle cose che saremmo scritte nelle proposte che vengono fatte adesso di divisione costituzionale negli ultimi anni. Il capo dello Stato non può fare atti che incidono il diritto politico del governo, perché è troppo macchinoso, troppo teorico. Si dice che il capo dello Stato non può essere chiamato a rispondere politicamente. E siccome in un sistema democratico nessun esercizio di potere pubblico è scoperto da responsabilità, perché questo è il principio basilare, chiunque agisce sul piano degli atti politici deve essere politicamente responsabile e deve rispondere a chi? Al Parlamento. Ecco che scatta il meccanismo dell'articolo 89. che ci dice che ogni atto del capo dello Stato deve essere controfirmato. Dal governo.